Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 16 giugno del 2026. Ci sono un po' di cose gustose che vi voglio leggere sui giornali, a partire da quelle fondamentali che riguardano invece le vicende, diciamo, della guerra. Firma digitale sull'intesa USA-Iran, riapre Hormuz. Devo dire che è più un wishful thinking che una realtà, perché prima che apra davvero Hormuz ci vorrà un po' di tempo. Ma la cosa interessante ve la sintetizzo con i due commenti dei due giornali principali che mettono in campo le loro firme d'oro di politica estera, Federico Rampini sul Corriere della Sera e Maurizio Molinari sulla Repubblica. E paradossalmente le due firme principali dicono delle cose molto simili. Andre 1977 mi dice niente dirette per abbonati, sì, hai ragione, sto sbagliando, devo farne alcune di più e le farò di dirette per gli abbonati, tra l'altro con alcuni dettagli sulla ripartenza che vi racconterò in questi giorni. Allora, Rampini dice, parlare di pace è prematuro, scrive Rampini, perfino la parola accordo sembra eccessiva. Pensate un po' voi, perfino la parola accordo sembra eccessiva. Dice: gli iraniani hanno una reputazione problematica, sia come negoziatori, perché fanno impazzire tutti i presidenti degli Stati Uniti che hanno provato a fare delle trattative con loro, sia perché sono molto abili a disattendere gli accordi. Questo non lo dice Donald Trump, ma lo dice Federico Rampini. Molinari fa un'altra analisi e parla di un accordo fragile perché rimanda ad un nuovo accordo e il nuovo accordo deve occuparsi delle due cose più delicate che non sarebbero state risolte, che sono il programma nucleare di Teheran, che è la vera questione per cui Trump è intervenuto. Oggi dice: beh, per ora sono sepolte lì le polveri nucleari, quindi ce ne possiamo fregare. È un argomento retorico interessante, ma disattende tutti i motivi per cui Trump ci ha detto che ha fatto quella guerra, e quindi ha ben ragione Molinari a dire che questo aspetto sarà un problema nelle prossime settimane. E la seconda questione che nota Molinari è che le sanzioni americane nei confronti degli iraniani, che sono il vero interesse dei nuovi comandanti dell'Iran, sono tutti da vedere. Bisogna anche vedere come è cambiato il regime, non come si aspettavano il popolo, diciamo, liberale iraniano. Non è cambiato, si è passati dagli Ayatollah ai militari, il che vuol dire che forse qualche piccola concessione religiosa, sociale si potrà pure avere, ma difficilmente una dittatura militare sarà meno compromettente per i vicini, a partire da Israele, che potrebbe essere quella più a rischio da questo cambio di regime, che certamente non favorisce diciamo, uno sviluppo democratico di quel paese. E per il fatto, il più tranchant di tutti rispetto agli altri giornali, ragazzi, qua è stato sconfitto Trump, voleva portare a casa dei risultati che non ha portato, e i casti col suo titolo di prima pagina. Però per chi guarda le cose, diciamo, senza sfumature, obiettivamente le questioni che dice il fatto sono molto interessanti. A Milano tutti assolti oggi, dice Luigi Russo. È un tema che non c'è sui giornali, ma ve lo anticipo perché ha ragione Luigi. Vi ricordate lo scandalo presunto tale edilizio con cui ci battemmo, dicemmo che non c'era assolutamente una ceppa, il motivo per il quale al comune nessuno firmava, arresti, prime pagine dei giornali, eccetera, tutti assolti in primo grado. Questa è una storia pazzesca e di cui dovremo parlare. Nel frattempo, però, c'è diciamo, un prodotto collaterale della guerra in Iran, e il prodotto collaterale è che questi hanno messo delle mine di tipo molto sofisticato e diverso all'interno dello stretto di Hormuz, e questo per darvi il senso di buoni iraniani. Che cosa hanno fatto? Hanno minato un mare pubblico, ma a noi non ce ne fotte assolutamente nulla, no? Perché voglio dire, Trump cattivo, iraniani insomma accettabili. Questi minano un campo pubblico e adesso bisogna cercare di sminare questo mare pubblico, e per farlo sarebbero a disposizione 5 navi, e scusatemi, 5 paesi con 12 navi, di cui però quelle italiane sono forse le più sofisticate e comunque le più attive nello sminamento, sono due, e quindi 5 paesi europei hanno detto che sono disponibili a questo sminamento. Oltre, diciamo, ai volenterosi inglesi, tedeschi e francesi, quelli di Starmer che si vedono un giorno sì, un giorno no, ci sarebbero anche italiani e olandesi. Però aspetta, qua questo lo facciamo fuori, blocca utente, benissimo. E quindi queste, diciamo, questi sminatori, queste navi, in realtà ieri si beccano un calcio in faccia da Trump che dice: ma ragazzi, obiettivamente non so quanto siano utili, non so se ci serve l'aiuto, anche perché la vera battaglia lui si ostina di averla fatta oggi, anche se francamente non mi sembra di grande vittoria. Molto interessante, sono fissato su questa vicenda della dichiarazione antifascista. Ogni giorno che passa diventa più ridicola. Vabbè, poi ci sono i casi ridicoli, non so, Giuseppe la Terza, no? Un tempo quella era una casa editrice che ne azzeccò una, mi sembra che fosse una casa editrice addirittura nata nel 1890, una pazzesca casa editrice nata peraltro a Bari, la zona e la terra che non era esattamente fulgido esempio di cultura, grandi commercianti. Ma senza quelle tradizioni, per esempio, giuridiche o regali che aveva Napoli. E quindi la nascita di una grande casa editrice, peraltro che pubblica Croce come la Terza di Bari, a tutti noi ci riscalda il cuore, e poi va a finire Giuseppe la Terza. Giuseppe la Terza è fantastico perché sulla questione della dichiarazione antifascista oggi riesce a dire il presidente di questa casa editrice, che ovviamente non conta più nulla oggi, e questo presidente, nulla rispetto alla tradizione ovviamente che nel passato, e questo Giuseppe la Terza sul patentino antifascista riesce a scrivere la seguente cosa: dice l'AIE, cioè l'Associazione Italiana degli Editori, facendo la richiesta di questa certificazione di antifascismo, ha esercitato la propria libertà di scelta. Questo scrive Giuseppe la Terza. Cioè, ti viene da ridere perché vedete, questi ci credono, questi ci credono. Cioè lui riesce a dire che, no, ma che problema c'è? Ha solo esercitato la sua libertà di scelta. Poi, se vedi che questo è lo stesso La Terza che non voleva che fosse l'anno scorso presente alla manifestazione di Più Libri, Più Liberi. La Terza non voleva che ci fosse, mi sembra, la Casa del Bosco, non so, uno di questi librai di destra. Allora capisci che questi qui hanno un problema, ma non un problema con me o con gli altri, ma con se stessi. Ma perché continuano a definirsi liberali? Ma che ve ne fotte? Dite quello che siete: siete degli statalisti comunisti oppure socialisti, che va bene, ma siete degli statalisti. Voi non avete neanche la più pallida idea dell'insegnamento di Benedetto Croce. L'avete letto, ma non l'avete capito. L'avete pubblicato, ma non l'avete. Beh, probabilmente i suoi genitori, i suoi nonni l'hanno pubblicato. Lui, magari, uno come Croce non l'avrebbe neanche intercettato per strada. Questo è Giuseppe la Terza. Questi sono gli editori italiani straordinari. L'AIE ha esercitato la propria libertà di scelta. Anch'io esercito la mia libertà di scelta dando un cazzotto a qualcuno. Anch'io esercito la mia libertà di scelta impedendo a qualcuno di parlare. Anch'io esercito la mia libertà di scelta non pubblicando qualche cosa. Sono sempre esercizi della libertà di scelta. Appunto, non è la libertà di scelta che ancora, grazie a Dio, visto che non governano i La Terza, in questo paese ce l'abbiamo. Ma il problema è che questa libertà di scelta degli editori si esplicita nel divieto ad alcuni editori di partecipare se non firmano un modulo ridicolo in cui quegli editori devono dire che sono antifascisti. Già che c'erano, si può anche dire che non siano pedofili, non è che cambierebbe molto la dichiarazione e sarebbe altrettanto sguaiata. E, tra l'altro, è molto interessante quello che dice Nordio, mi fa morire dalle risate perché da uomo colto qual è, dice, il libro più importante della giustizia italiana, il codice penale, è stato firmato da Mussolini. E peraltro dice: io ho cercato di cambiarlo tante volte, non ci sono riuscito, anche con questo referendum mi sembra che ci sia un conservatorismo nel mantenere le vecchie cose. Allora i giornali si sono affannati a dire: ma rispetto a quello di Mussolini è cambiato, non è più quello di Mussolini. Ma quel libro è stato firmato da Mussolini, l'impianto del codice Rocco è di Mussolini, sarà pure un guscio, ma quel guscio è stato firmato da Mussolini, libro fondamentale per la giustizia. E qui arriviamo alla, diciamo, in questo caso al laterzismo più ridicolo, che è quello della Repubblica, in cui dice: Nordio loda Mussolini. Vi giuro, il titolo di Repubblica è Nordio loda Mussolini. Cioè, questi proprio non hanno capito un cazzo. Questi sono la Terza all'ennesima potenza, o meglio, forse la Terza quando fa il titolista di Repubblica diventa questa roba qua. Incredibile. Travaglio, in maniera secondo me intelligente, sapete quanto non condivida le cose di Travaglio, dice: scusate, mi fa Dice, ma cari intellettuali di questa minchia, Pulito contro Pulito, se ce l'ha con Pulito, che vi state tutti scandalizzando per questo patentino di antifascismo che viene chiesto alla Fiera del Libro di Roma. Ma perché non vi siete scandalizzati altrettanto quando si facevano le liste di proscrizione per quelli che venivano definiti filoputiniani? Perché non avete fatto lo stesso casino quando volevano e hanno chiesto che non cantassero, non suonassero, non si leggessero poeti, scrittori e musicisti russi? E ha perfettamente ragione, Travaglio. Non si deve confondere un artista col suo popolo. Mi sembra talmente banale che persino Travaglio riesce a dirlo. Claudio dice: Travaglio intelligente, questo è forte. Beh, stupido non è, a differenza di qualcun altro. Purtroppo si stanno portando oltre il limite di ogni confine. Quello che non mi si capacita sono persone che gli vanno dietro, dice Marino D'Angelo. Nel frattempo, il mondo sta andando verso SpaceX, verso il laterzismo, quando tu vedi che il premier inglese Starmer vieta i social network a tutti coloro che hanno meno di 16 anni. Cioè, in Inghilterra, tu se hai meno di 16 anni, vieti i social network. Tu non puoi avere Fast, non puoi avere Facebook, non puoi avere Instagram, non puoi avere TikTok, non puoi avere, penso, anche Snapchat, perché in altri paesi ci sono altri social network rispetto agli italiani. Follia totale. Si confonde l'arma con chi spara. Il problema non è l'arma che può essere pericolosa, ma chi la usa quell'arma. Questa roba talmente illiberale che si sono inventati nella liberale Inghilterra mi fa orrore. Vedete, oggi qualcuno contesta questa storia dicendo che non è realizzabile, è facilmente aggirabile un divieto per i ragazzini di usare i social network perché possono mettere una VPN, cioè mettere una rete virtuale per cui loro sembrano non localizzati laddove c'è il divieto, ma in un paese in cui il divieto non c'è, quindi possono sembrare in Italia, ma in realtà sono in Inghilterra. Ma il fatto non è una questione concreta, è una questione di principio. Ma voi veramente pensate che noi risolviamo il problema dei nostri adolescenti, dei nostri giovani, se lo Stato impedisce ai giovani di utilizzare un mezzo che non è droga, non è alcol, è un mezzo che è straordinario e cambierà e sta cambiando l'uomo? Ma io la trovo una cosa incredibile. Cioè, tu per evitare gli eccessi, eviti a tutti che si utilizzi. Per evitare l'eccesso di zucchero o l'eccesso di proteine, tu eviti le proteine e lo zucchero per tutti. Non sto esagerando, è la realtà. Ma comunque, il mondo illiberale è un mondo che nasce sia a destra sia a sinistra. Due cose: SpaceX, incredibile, quotazione più 45% in solo 3 giorni. Se ne ricorda oggi il Sole 24 Ore, quindi boom del titolo di Musk alla faccia di quelli che volevano che fallisse con Twitter e compagnia cantante. Susanna Pesce: sono solo capaci di vietare invece di mettersi in discussione e capire dove hanno sbagliato. Peraltro, forse le famiglie potrebbero assumere qualche, diciamo, componente di attivismo un po' superiore rispetto allo Stato. Ma le famiglie che cosa fanno? Non si assumono responsabilità, voglio che se ne assuma qualcun altro. Allora, una famiglia che non è in grado di dare delle direttive ai propri figli nell'utilizzo dei social network, è una famiglia che è in grado di educare i propri figli? Cioè, noi affidiamo l'educazione allo Stato anche per quanto riguarda il mangiare, il comportarsi, il vestirsi, l'urlare, l'amare, anche su quello, che sono cose altrettanto importanti rispetto a come uno perde il tempo davanti ai social network. Io lo trovo una cosa pazzesca. Quindi a Maratea non c'è bisogno di nessuna certificazione, cara Elisabetta. Ultima cosa: BTP Italia, tutti i giornali, straordinaria vendita del BTP Italia. È un BTP a 5 anni che è legato all'inflazione, vi dà l'1,6% come minimo all'anno. Sopra l'1,6% c'è un pezzo dell'inflazione, che oggi in Italia è al 3%. Io non penso che sia un titolo così conveniente per il retail, ve lo dico subito. Non sono un promotore finanziario, non vi dico di cosa comprare e non comprare, lungi da me, su queste cose non si scherza, ma sono confortato da quello che leggo, unico giornale in Italia oggi, da MF, tutti a celebrare 3 miliardi di BTP comprati. MF dice: mica tanto, perché i grandi patrimoni, quelli sopra 100.000 euro, questo BTP non lo comprano. Il motivo è molto semplice, perché questo è un titolo che protegge dall'aumento dell'inflazione, non dall'aumento dei tassi. In questo momento si capisce che la Banca Centrale Europea, la Federal Reserve, stanno aumentando i tassi di interesse e che l'inflazione, sì, è un po' aumentata, ma con la pace o con la tregua o con i prossimi mesi un po' più tranquilli potrebbe un po' diminuire. Allora, voi oggi che cosa vi serve? Vi serve un giubbotto anti-inflazione o un giubbotto anti-aumento dei tassi? Beh, io, per quanto mi riguarda, più che l'inflazione, temo l'aumento dei tassi e quindi questo è un BTP che io non metterei nel mio portafoglio, ma non è un consiglio, mi raccomando, perché questo non è il mio mestiere e veramente sui soldi non si scherza, si può scherzare su tutti, ma non sui soldi. 17, 18, 19 a Maratea, luglio, parleremo di tante cose, non di soldi, ma certamente anche di impresa. Ciao.